Buona serata a tutti, siamo qui come ogni venerdì in diretta in compagnia di ospiti ad occuparci come sempre di cose belle. Introduco il primo ospite, do il benvenuto a Franco Mannoni, benvenuto.
Grazie, buonasera.
Perché oggi parliamo di un libro, il libro di esordio di un giovane scrittore.
Di un giovane scrittore.
Che se ascolti
come scrittore, sì, appunto.
Di un giovane scrittore, poi
no, è molto giovane anche nello spirito. Tra l'altro, c'ha un titolo vagamente dylaniano. Se ascolti il vento, mi fa venire in mente chissà perché. Blowing in the Wind,
esatto.
Vedi, è un libro.
Però
che,
il senso è proprio questo:
che la verità è nel vento, sì. Alla fine, la verità è nel vento, ed è il vento che scuote Santa Teresa di Gallura, i paesi affacciati sulle bocche di Bonifacio, dai quali tu provieni, dai quali sei originario, e il tuo alter ego in questo libro, che è questo Serra, a un certo punto va a ripercorrere un po' il suo passato, ritorna alle radici, si interroga anche sui modelli di sviluppo che hanno segnato questi paesi affacciati sul mare, tra pesca, agricoltura e poi turismo selvaggio, cementificazione delle coste. Un libro davvero molto, molto particolare, nel quale ho ritrovato molto del Franco Mannoni, poi uomo politico, esperto di temi economici. Un bel lavoro, pubblicato da Arcadia,
è un caso, insomma, non è un luogo comune, ma davvero sono di quei libri che si leggono velocemente, perché la scrittura è agile e poi perché, insomma, il tema, insomma, è coinvolgente. Cominciamo a raccontarlo. È la storia di un uomo che, insomma, che è arrivato a un certo punto della sua vita, cerca di riscoprire in parte le sue origini e quindi se stesso, ma non solo. Possiamo dire così?
Sì, è un momento, quello che attraversa Serra, di riflessione, possiamo dire così, in cui io non credo che faccia bilanci, però di riflessione è un momento. Comincia a guardarsi intorno, decide di mettere ordine, e non c'è altra maniera per mettere ordine nei propri pensieri e nella propria memoria, per far diventare, io dico sempre questa frase, per far diventare i ricordi memoria. La memoria è qualcosa di più dei ricordi messi insieme. I ricordi messi insieme possono essere la banca dati. La memoria è
l'applicazione,
è ciò che li tiene insieme, che è costituita come rete di rapporti e di situazioni, di ricordi anche, appunto. A quel punto si mette a scrivere dei suoi appunti e decide di capire meglio alcuni passaggi della sua esperienza di vita, ritornando con un animo diverso al paese che magari l'aveva visto partecipare a tanti eventi, ma in maniera superficiale e casuale nella sua giovinezza, e a riflettere invece in ordine a quello che è successo,
ricomporre il mosaico e trovare una nuova consapevolezza delle cose, no?
Si può dire, mi pare che sia un modo giusto di definirlo.
E in effetti anche la struttura, devo dire, narrativa del libro è fatta un po' come un mosaico, cioè ogni capitolo è una tessera, si apre un periodo storico, si scopre un personaggio che magari è anche un personaggio di secondo piano nella vita di Serra, che però poi diventa importante per raccontare un mondo, per raccontare una situazione. Mi viene in mente per esempio l'avventura del pescatore di Frodo catturato dalla motovedetta, che è un personaggio appunto collaterale sicuramente, però che poi racconta un passaggio importante del libro.
Allora, l'avvicinamento anche è molto bello, perché è dato da un'occasione, da un'opportunità, diciamo, di pausa della vita di Serra, no? Che si prende un anno sabbatico appunto per tornare in qualche maniera a casa, che però non è esattamente, cioè lo è ma non lo è, diciamo, lo è stata per la sua infanzia, ma poi, insomma, la vita l'ha portato altrove, e quello che poi è quella cittadina del nord della Sardegna, che viene individuata con un nome che non esiste, ma che poi in realtà si fa presto a scoprire che è Santa Teresa di Gallura. Già dalla descrizione topografica non ci vuole,
sì,
molto,
no? Non l'ho mai nascosta.
No, no.
Nella struttura del racconto si emerge questo.
Ma secondo me è un espediente che fanno in molti scrittori, no? Un po', insomma, per questioni di riservatezza, ma un po' anche perché scatta quel meccanismo nel lettore. Ma questo quale paese è? E allora, insomma, si ricompone il puzzle, come stavo dicendo prima.
È uno degli elementi,
Sergio,
che creano
in questo senso
intrigo nel lettore.
Attenzione, intrigo. Però questo luogo, per Serra, ma non solo per Serra, è diventato un non luogo, come altri centri della Sardegna, negli anni, a partire soprattutto dagli anni 60, no? In che senso è diventato un non luogo? Spieghiamolo.
Da questo punto di vista, chiamarlo con un nome di fantasia serve a elevare il racconto a livello di paradigma, diciamo pure così. Cioè, è un caso che è capitato lì, ma che si è ripetuto più o meno con gli stessi ritmi, con le stesse situazioni in altre località e in diverse persone. E cioè il passaggio da una fase premoderna, che diciamo pure, della povertà, in cui il paese è popolato da pescatori, artigiani, agricoltori. Addirittura in questo caso specifico il paese risulta dalla confluenza di diverse etnie, cioè ci sono i corsi, ci sono i ponzesi.
Anche la suddivisione dei quartieri, delle zone del quartiere, no? del paese.
Certamente, tanto è vero che anche nel dialetto, nella parlata locale, si riconosceva l'uno dall'altro, la provenienza a secondo di come l'inflessione dalle
terre. E capivi anche che mestiere faceva, più o meno.
Non c'è dubbio, perché
i ponzesi erano i pescatori.
Perché il ponzese dice sempre su mare, quando deve dire, per dire che viene su a galla, non dice viene a galla. Cioè c'è un linguaggio che è legato ai mestieri, alla pratica quotidiana. Comunque, devo dire che questo passaggio da una fase premoderna all'investimento turistico, all'investimento immobiliare, ha creato una rivoluzione, che significa del benessere, significa uscire da quello stato.
Ma
anche, secondo Serra, la perdita delle qualità.
E anche di una certa identità.
È la perdita della propria identità, tant'è vero che dice Serra: i miei compaesani dovrebbero fare come fanno quei guerrieri di certi villaggi dell'America del Sud, che si colorano la faccia in un certo modo per essere riconoscibili. Quelli sono i guerrieri di quella località. E allora anche gli abitanti di Aldiano hanno bisogno di ricolorarsi per recuperare la propria identità e uscire da questa fase in cui il luogo si è trasformato, come dice Latouche, in non luogo, cioè in un luogo senza identità, senza dimensione. Tutto il contrario di quello che capita nella visione di Serra, che invece guarda i luoghi, il paesaggio, come se fosse animato, come se fosse
contenitore di storie, no?
Un contenitore di storie che fa parte del racconto.
Certo, certo. Un paesaggio che peraltro lui ha sempre frequentato, pur essendo andato via da giovane, ci è sempre tornato, perché lì c'è la casa natia, ci è sempre tornato per le vacanze. Però, come dice giustamente Serra, durante le vacanze si ha un distacco, no? Si guardano le cose, o meglio, le cose che si hanno sotto gli occhi non le si guardano, o se le si guardano le si guardano con altri occhi, con occhi differenti, perché tanto poi si riva via.
Sì, è proprio così. Cioè si era, come dire, mi pare che di aver scritto un passaggio di questo tipo: da giovane si stordiva di musica nelle discoteche e di sole nelle spiagge assolate, e non guardava ciò che succedeva intorno, alla trasformazione reale, profonda, che ha cambiato la fisionomia anche dei luoghi, ha cambiato radicalmente, tant'è vero che a un certo punto
c'è un sipario che si toglie, no? un cannetto che sparisce e svela uno sfregio incredibile.
C'è un capitolo in cui Serra racconta che ha lasciato il paese al mattino e, uscendo sulla destra del ponte, c'era un cannetto, che è il cannetto che è rappresentato nella copertina del libro. La copertina del libro riporta un quadro di Foiso Fois, che è un cannetto.
E che ha molta affinità col vento, tra l'altro, il cannetto.
che è quello che registra il vento, soprattutto. Esatto. E allora Serra vede che è stato distrutto il cannetto, e la distruzione del sipario fa emergere in evidenza l'anonimato di queste costruzioni che si sono sommate nel tempo, di cui nessuno reca la paternità.
Ecco, io farei la prima pausa musicale e poi torniamo in diretta con Franco Mannoni a parlare di questo libro, che è un po' anche un po' un'autobiografia in qualche modo.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Non ci hai fatto sentire Bob Dylan, ma ci hai fatto sentire uno che sarebbe dovuto diventare almeno come Bob Dylan. E poi ha perso il treno. Ma...
Poi ha perso il treno ed è stato anche, diciamo, protagonista di una storia al limite dell'incredibile. Sì. Grande Rodriguez. Vi consiglio sempre, quando mandiamo una sua canzone, di vedere il film. Sì. Che è stato dedicato a questo personaggio incredibile, perché è veramente una storia ai confini della realtà.
È sempre nella libreria di Sky, quindi chi è abbonato può andare a ripescarselo.
Ecco, molto più radicata nella realtà, e nella realtà della Sardegna invece il libro di Franco Mannoni, che ricordiamolo, oggi fa lo scrittore, però per tanti anni ha fatto politica, ha militato nel Partito Socialista, è stato per 15 anni consigliere regionale, molto assessore anche assessore alla programmazione. Allora, c'è anche un'analisi critica dei modelli di sviluppo della Sardegna degli ultimi anni in questo libro. Mannoni,
sì,
ci dica.
Sì, c'è indirettamente una rimessa in discussione del modo di crescere anche delle parti della Sardegna che sono cresciute. Voglio dire, tutte le zone turistiche hanno conosciuto uno sviluppo della ricchezza, dell'occupazione, che non è cosa di poco conto.
Certo.
E però in questo momento, secondo me, stanno conoscendo una difficoltà notevole per il passaggio dalla crescita improvvisata a un ritmo più duraturo e più qualificato anche. Molti di questi, c'è stata sempre in questi paesi, e ad Aldianova in particolare, il dilemma: partire o rimanere.
Il mare era lì,
il mare era lì,
la Corsica a poche miglia.
Ma poi partire significava andare per mare o andare anche a Londra o a Phuket per fare qualcosa, insomma. E la gioventù, i giovani di Aldianova in questi anni si sono un po' persi in questo dilemma, spesso partendo alla ricerca di non si sa cosa, e trascurando la realtà che cambiava nel loro paese. Questo perché sono vittime di una spinta consumistica che domina su tutto.
Ecco, mi viene da dire prigionieri un po' del presente, cioè di un modo di vedere le cose, di affrontare le cose, anche di fare attività, impresa, che si consuma in fretta, come si consuma in fretta l'industria delle vacanze, soprattutto questo tipo di industria delle vacanze, e non tiene conto invece di quel passato che c'è dietro e non ha progettualità e non ha visione, non guarda avanti.
La differenza fra la generazione attuale, chiamiamola così per comodità, e le generazioni che si sono succedute nel Novecento, di cui si fa cenno nel mio libro, è proprio in questo, che quelle generazioni riuscivano a far studiare un figlio attraverso sacrifici indicibili.
Il famoso ascensore sociale esisteva,
l'ascensore,
no?
Sociale funzionava con grandi difficoltà, certo, tirando le funi a mano.
Esatto, magari,
ecco. Però il caso di zio Luigi.
Però no? Zio Luigi era uno che alla fine dell'Ottocento, nel Novecento, riesce a raggiungere la maturità, il diploma, e diventa insegnante. Beh, insomma, per una famiglia di gente modesta era una conquista sociale.
Una grande conquista, certo.
Questo è uno schema che si è ripetuto tante volte.
Cioè, lavorare per quello che viene dopo.
E cioè passare un testimone verso l'alto.
Che è quello che non ci appartiene più.
Attualmente,
oggi
attualmente io trovo che non c'è più neppure la spinta a farlo, perché si vive nel presente con quel tanto che il presente garantisce, che è molto di più di ciò che c'era prima come garanzia, e però non garantisce il governo del mondo, delle situazioni, cioè il turismo si sviluppa al di fuori della capacità di guida di questi territori che stanno entrando in crisi attraverso una crisi che si riscontra attraverso vari indicatori, ma empiricamente si avverte questa, ecco.
Torniamo all'aspetto più intimo del protagonista del romanzo, di Serra, che torna a rimettere ordine e a riscoprire le sue radici, e ovviamente una delle radici più forti è quella della madre, no? E del rapporto con questa madre molto discreta, forse troppo discreta. Ce lo racconta, è una parte molto delicata, anche perché forse questa è una parte anche molto autobiografica.
Eh sì, questo è il capitolo più lungo del libro, è quello che si intitola Separazione. E la storia è, come dire, è un po' il racconto del legame, del rapporto difficile, anche difficile, perché le generazioni non comunicavano allora. C'era soprattutto da parte delle donne, delle madri in questo caso, un modo trattenuto di esplicare la propria affettività, anzi qualche volta diciamo represso,
che era un retaggio culturale,
era l'educazione che ricevevano, erano le regole che venivano imposte, per cui non bisognava essere espansivi, non bisognava baciare i figli,
l'affettività era pericolosa.
Peraltro lei ci ricorda che il mondo delle donne era anche molto ristretto, si allargava al massimo a quello del giardino del vicino,
tutto, mentre l'uomo, sì, il maschio e il marito, quindi il partner, allargava il suo giro sociale, sia pure moderatamente in un paese, ma al bar, al luogo di lavoro. Il luogo di lavoro della donna era quello della singola persona, e quindi chiuso nelle pareti domestiche e nel cortile. Quindi c'era questa compressione della femminilità e dell'affettività, che al figlio, all'adolescente soprattutto, appariva come una deprivazione, come una mancanza di affettività, non come un trattenimento, sì, della medesima. E quindi c'era anche un'incomprensione, e la ricerca di ripetere il momento dell'uscita del primo giorno di scuola, e quindi di ritrovare la carezza materna, e diventa quindi un impulso non esercitato durante la fanciullezza, e quindi anche quello un limite, non usiamo altre parole più complesse dal punto di vista analitico. E quindi questo Serra si porta appresso questa questo limite, questa mancanza, questa carenza, che però nella fase che descrive il capitolo, vicino alla, sulla, vicino alla, alla scomparsa della madre, assume un momento di comprensione. In quel momento lui è diventato forte e capisce le debolezze che la madre ha attraversato nella sua esistenza, e si fa scrupolo di non averle capite prima e di non averle esercitato lui il ruolo che avrebbe potuto esercitare, essendo già ormai giovane, quasi un uomo, ecco.
Se ascolti il vento è il titolo del libro di Franco Mannoni, edizione Arcadia, di cui stiamo parlando in questa prima parte della puntata di Extra Live stasera. C'era un passo del libro che Franco, secondo me, racconta molto bene, questo vento, questo sì, vento che spazza le bocche di Bonifacio e che è veramente il protagonista, direi quasi spirituale, di questo libro, no?
Sì, perché il vento è nato lì, secondo me è nato in, in quelle bocche, è la scaturigine del vento. Già il vento nella, nella storia dell'uomo è qualcosa di magico, perché è quello che sommuove tanta parte del mondo.
Anche i nostri umori spesso.
E anche crea appunto, crea situazioni di tensione. Col maestrale Serra esce nel paese e cerca di capire che vento è e com'è il mare. Vento e mare sono sodali inseparabili di queste terre, perciò chi vuol percepire meglio direzione e forza del vento si deve porre in vista del mare. Camminare lungo i tortuosi sentieri che seguono la linea irregolare della costa, farsi rapire dai suoni che essi, i due sodali, generano. Serra muoveva dalla piazza verso il belvedere affacciato nello stretto. Era colpito sul petto dall'irruenza che viene dal nord-ovest, dal Golfo del Leone. Era entrato il maestrale, si dice così. Soffiava impetuoso, sibilava, irrompendo con un frastuono che sembrava il passaggio di un tir. Strisciava, balzava e deviava. Nel percorrere l'itinerario che portava in vista del promontorio, avvertì come un'intrusione nel soffio del maestrale, come se ci fosse in esso qualcosa di innaturale e di represso.
Ecco, la letteratura nella tua vita, Franco, è una presenza importante, oggi lo è anche da autore, ma per tanti anni tu hai fatto anche l'editor e il consigliere occulto di alcune case editrici, perché sei un divoratore di libri. Allora, quali sono gli scrittori che sono stati importanti nella tua vita e che lo sono tuttora?
Calvino.
Number one.
Numero uno, Italo Calvino non mi viene difficile perché ci arrivo subito. Però non solo. Io ho finito di leggere Il maestro e Margherita di Bulgakov, di cui ho la edizione del 1967 di aprile.
Lo sto rileggendo anch'io, se la faccio.
La prima è la prima edizione. Io ho ancora,
è anche un oggetto.
E ho ancora la copertina, la sovracoperta di carta originale. Quindi. Per dire, c'è un legame quasi da
il brio. Diavolaccio, il diavolaccio.
Il diavolaccio, c'è un volant, il diavolaccio, sì. C'è un legame quasi da bibliofilo, ma non sono un bibliofilo, sono uno che ama il libro.
Però cosa ti piace in un libro scritto bene? Cosa sono le cose che apprezzi di più?
Beh, intanto subito apprezzi l'approccio, per esempio, adesso naturalmente ci sono le emilisie del caso, ma Saramago, ecco, no, Saramago. Sì. E a me piace, è uno degli scrittori che amo molto, nonostante nell'espressione sia così diverso da, per esempio, da Italo Calvino, cioè, quanto uno è geometrico, cioè Calvino è perfetto nella sua linearità, quello è
quasi
anche
onirico, no?
Quello invece un flusso di sentimenti, di parole e di situazioni, tuttavia mi conquista lo stesso. Ecco, una delle cose che mi attira molto è questa stravalicare il termine della realtà verso il sogno, verso la fantasia.
E quindi la capacità di farsi trasportare, sì, insomma, altrove. Sì, però non tutti i bibliofili sono poi necessariamente attratti dalla scrittura. Lei com'è che, insomma, possiamo immaginarlo, visto che abbiamo detto in parte, insomma, c'è molto di lei in questo libro. Qual è la necessità che la spinge, un po' come Serra, a ricostruire una storia e a darla agli altri poi.
No, intanto ci sono delle, non lo so, c'è una tendenza che avevo un po' sacrificato, devo dire, nel tempo. Poi adesso ho trovato un sacco di materiale, di racconti scritti che non avevo mai pubblicato. Qualcuno
si sta annunciando l'arrivo di una raccolta di racconti.
Quella è sicura, quella è certa, lo sto già mettendo insieme.
Ma anche un nuovo
però
romanzo,
sto scrivendo una cosa, un'altra cosa, vediamo un po' come si svilupperà. Però la scrittura io sostengo che ha una sua forza intrinseca. Una volta che si avvia il motore, cammina in proprio, segue sue logiche.
Certo.
È come una pasta lievitata, che più la lasci riposare, più si presta e gonfia.
E diventa migliore.
E diventa migliore.
Senta, però il problema, non il problema, lei giustamente all'inizio del libro, quando il protagonista arriva, è anche in dubbio, no? Perché il rischio qual è? Il rischio è quello di abbandonarsi a una facile, come dire, melanconia, a una nostalgia del passato che tutti abbiamo, invece
anche noi che abbiamo 20 anni, vero?
Esatto. e invece la considerazione invece è proprio di ricostruire la storia.
Sì.
Qual è?
Ma io credo che la nostalgia si debba metterla nel conto e accettarla. D'altro
questo
canto,
certo,
anche etimologicamente la nostalgia è la sofferenza per mancanza, per la perdita del conosciuto, nostos.
Però la nostalgia non necessariamente diventa interessante per il pubblico, no? Quindi invece ci deve essere qualcosa di più per il pubblico o per chi poi ha il compito di, come dire, passare il testimone.
Sì. Nostalgia, però anche il richiamo alla nostalgia può essere operato con leggerezza. Sto usando una locuzione proprio di Calvino.
Certo.
Evitando la melensaggine, il cadere nel mieloso, come è facile quando si fa la rievocazione.
Ecco. Che va bene poi se uno se la tiene per sé, no? Magari
se la tiene per sé, ma gli altri cosa gli importa?
Esatto.
Cioè, poi tutti quanti sono capaci di fare un ricordino dell'infanzia, perché l'infanzia è sempre il tempo della bellezza.
Certo.
Poi se ci rifletti bene non è esattamente così, però per tutti è il tempo trascorso, è rievocabile ma non ripetibile. La nostalgia deve essere moderata, deve essere temperata e, come dire, accompagnata dalla riflessione. Credo che lo sforzo è stato quello di fare anche una riflessione, in parte riesce, in parte no, però bisogna evitare proprio di cadere in questa sorta di zuccherosità.
Certo.
Ecco, nostalgia no, però un po' di disillusione c'è nel personaggio di Serra, nella chiusura di questo libro. Sì. Io chiedo a Franco Mannoni se la disillusione di Serra è anche la sua nel guardare la Sardegna di oggi, nel guardare Santa Teresa di Gallura o tanti altri posti della Sardegna, per come vivono questi anni.
La disillusione c'è, la ammetto totalmente. Nella presentazione di questo libro, che ho fatto in diverse località, in diverse occasioni, grazie anche alla benevolenza e alla pazienza di alcuni presentatori, ne ho fatto di parecchi con Giacomo Mameli, per esempio. Alla fine ci hanno detto: siete due vecchioni, perché siamo coetanei, pessimisti. Ebbene, noi abbiamo sostenuto entrambi che non si può essere ottimisti in questo momento, è difficile.
Sa che ci uniamo al club, pur non essendo ancora ottantenni.
E allora però c'è sempre questa ricerca nella critica che si compie, anche la necessità di una speranza viene avvertita. Io avevo scritto un altro libro tempo fa, una raccolta di saggi e di discorsi, che era intitolato Disincanto e Speranza. Il disincanto è la speranza, perché alla fine abbiamo bisogno di fare un progetto più o meno esplicito, più o meno definito, e comunque di avere una speranza, di avere una spinta verso il positivo. Serra non la risolve totalmente, perché lui non trova la via d'uscita a questa situazione, che è sempre più complessa e anche difficile, è precaria, eccetera. Però c'è a un certo punto lo sviluppo di questi suoi appunti sui bambini, c'è l'ultimo capitolo col bambino in cui il bambino
lo guida
nel bosco. Io esplicito le citazioni nel mio libro, non ho vergogna di dire che c'è un riferimento a Cormac McCarthy, perché anche in quel libro la strada, il bambino, quando il padre muore nella parte finale, il bambino la strada la trova e trova un focolare, ci sono i buoni anche in quel libro, e quindi non è nuova questa del bambino che guida l'adulto attraverso i sentimenti, ecco, attraverso una visione limpia dettata dal cuore, non solo dal cervello.
E insomma, il testimone va passato alla nuova generazione in qualche maniera, se no, insomma, andiamo tutti quanti per mare e non torniamo più davvero.
Abbiamo parlato di un libro, di un piccolo libro che si legge tutto d'un fiato, ma che dice cose importanti. L'abbiamo fatto con Franco Mannoni, abbiamo parlato anche di tante altre cose, perché questo libro in realtà, poi, come tutti i libri, è un pretesto per parlare anche di altre cose. Io ringrazio Franco Mannoni per essere venuto a trovarci, e io e Andrea Prost andiamo avanti con il nostro programma.
Grazie a voi di avermi ospitato.
There's nothing that competes with her.